7.30 le news della notte di Popolare Network. Giorgia Meloni conquista la platea di CL. Promette interventi sulla casa e per il ceto medio, attacca i giudici, critica Israele e si schiera con Kiev. Matteo Salvini prova a rubarle la scena. A Rimini il vice premier torna a fare battute sul presidente Macron. I membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU firmano una dichiarazione congiunta che riconosce la carestia a Gaza come crisi provocata dall'uomo. Si tirano fuori gli Stati Uniti. L'evacuazione di Gaza City è inevitabile, ribadisce intanto l'esercito israeliano mentre intensifica i raid sulla città. E per spingere i palestinesi verso sud, annuncia la costruzione di due nuovi centri di distribuzione del cibo nella striscia. Stati Uniti, almeno 2 bambini morti e 14 feriti in una sparatoria durante la messa in una scuola cattolica a Minneapolis. Morto anche l'aggressore, un 23enne senza precedenti. L'FBI indaga per crimine d'odio contro i cattolici. Le candidature del centro-sinistra alle regionali. Ancora nessuna intesa in Puglia, il candidato De Caro non vuole nelle liste che lo sostengono il presidente uscente Emiliano e l'ex segretario di SEL, Vendola. Buonasera ad Alessandra Tommasi dalla redazione. Non possiamo tacere di fronte alle troppe vittime innocenti. Israele è andato oltre, si deve fermare. Sono le parole di Giorgia Meloni oggi al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Dichiarazioni dure su Gaza, ma nulla di concreto per tentare di fermare Tel Aviv. Nell'intervento di un'ora la Presidente del Consiglio ha poi rivendicato i presunti successi del suo governo, promesso interventi sulla casa e per il ceto medio, e attaccato i giudici che ha definito una minoranza politicizzata che vuole sostituirsi alla volontà popolare. Immediata la replica dell'Associazione Nazionale Magistrati. Nessuna volontà di svolgere attività di opposizione politica, i magistrati applicano la legge. Meloni è stata applaudita a lungo dalla platea di CL, ma c'è chi ha provato a rubarle la scena. Il pomeriggio a Rimini è arrivato Matteo Salvini, ce ne parla il nostro inviato Luigi Ambrosio.
Il governo oggi a Rimini ha provato a fare tutte le parti in commedia, diciamo. Ha provato a fare sia il governo che l'opposizione. Meloni è arrivata a prendere gli applausi di quella che forse è l'ultima platea del mondo conservatore italiano che ancora non l'aveva omaggiata. Lei non era mai venuta al meeting di Rimini. Salvini ha provato a rovinarle la festa, è arrivato, ha riso ancora Macron, ma gli avranno tradotto bene il tacket al tram milanese che gli ho detto, lo ha invitato ad attraversare il ponte sullo Stretto di Messina con un'auto Euro 2 che sgasa fumo nero e non con un'auto elettrica. Salvini poi ha provato a minacciare più seriamente che la politica estera non si fa senza di lui, ma se vale l'applausometro Meloni può dormire sonni tranquilli questa notte, perché a sentire Salvini c'erano 4 gatti, a ascoltare lei c'era un auditorium stracolmo con centinaia e centinaia di persone. Lei è stata bravissima a toccare le corde giuste in una platea come quella del meeting di Rimini, cioè quelli che per quella platea sono i vecchi cari valori conservatori della destra contro il nulla che avanza, ha detto. E visto che lo slogan del meeting di quest'anno era preso da una frase dello scrittore Eliot, lei ha spaziato da Eliot alla storia infinita, perché tanto vale un po' tutto, no? Vale tutto, in fondo che importano le parole, il piano casa, il ceto medio da aiutare, il PNRR, il ritratto fantasioso di un'Italia che sarebbe, secondo Meloni, leader della coalizione europea pro-Ucraina, e poi questa critica a Israele come se lei non fosse la Presidente del Consiglio, quindi nelle condizioni di poter fare qualcosa di concreto. Quello che importava oggi era stare in uno dei salotti che contano, importa il patto di potere di cui Rimini è un tassello, naturalmente per blindare questa legislatura, ma per provare a blindare anche la prossima, in attesa che si manifesti una opposizione, ma un'opposizione vera, non quella di Salvini.
Le dichiarazioni di Meloni su Gaza si inseriscono tra gli interventi di leader europei che a più riprese hanno condannato l'operato del governo di Benjamin Netanyahu, fino a parlare come la Francia di riconoscimento dello Stato palestinese. Come dicevamo, però, nessun paese è andato oltre E ascoltiamo Duccio Facchini, direttore di Altre Economia.
Leonardo ha continuato tutto il 2024 a garantire forniture a Israele per 7 milioni di euro e ha continuato e continua anche nel corso del 2025, salvo rifiutarsi di comunicare all'opinione pubblica e alla stampa l'ammontare di queste forniture. Quello che accade in Europa è quello che accade in Italia, cioè un'indignazione di facciata finalizzata a costruirsi un alibi difensivo nei confronti della storia e del diritto internazionale, anche penale, e però dall'altra parte non ci sono azioni conseguenti sul versante militare, tantomeno sul versante economico, sia questo l'applicazione di sanzioni nei confronti di Israele, dei suoi governanti, anche delle sue imprese, e sotto il profilo, diciamo così, della partnership commerciale. Il centro di ricerca indipendente olandese SOMO ha ricordato quest'estate che è vero che si associa Israele agli Stati Uniti, che certamente sono il loro principale alleato e complice, ma se noi prendiamo i dati dell'interscambio economico, il primo partner di Israele è l'Unione Europea.
Sempre a livello internazionale, tutti i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tranne gli Stati Uniti, hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta che riconosce lo stato di carestia a Gaza come crisi provocata dall'uomo. Nel documento, che chiede un cessate il fuoco immediato e permanente, si ribadisce anche che l'uso della fame come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale. Nella striscia intanto i morti sono 51 di oggi più di 62.800 le vittime totali. Proseguono le manovre a Gaza City. Luisa Nanipieri.
Nella notte i carri armati israeliani sono penetrati in un nuovo area della città, nel quartiere di Ebad al-Rahman, nella periferia nord. Hanno distrutto le case, sorpreso i residenti, li hanno costretti a fuggire verso il centro e l'ovest della città, riducendo sempre di più le zone in cui possono rifugiarsi. Ricordiamo che intanto su tutta l'area continuano dei pesanti bombardamenti quotidiani. Poco dopo questa operazione l'esercito ha diffuso un messaggio in arabo in cui diceva che l'evacuazione di Gaza City è inevitabile e ha fatto sapere che aprirà due nuovi centri di distribuzione di aiuti umanitari nel sud della striscia, dove sta cercando di spingere i palestinesi. Noi sappiamo che per molti di loro muoversi è fisicamente impossibile, molti non vogliono andarsene. Sappiamo per esempio che il personale religioso che è ancora a Gaza City ha ribadito che non se ne andrà perché, cito, andare verso sud equivale a una condanna a morte. Save the Children ha descritto la lenta agonia di bambini che a causa della malnutrizione non riescono neanche più a piangere, e il vice capo degli affari umanitari dell'ONU ha detto che oltre 500.000 di persone attualmente soffrono la fame a Gaza, ma che entro fine settembre questo numero potrebbe superare le 640.000 persone. La risposta di Israele è stata di chiedere alle Nazioni Unite di ritirare il rapporto che certifica lo stato di carestia nella striscia di Gaza.
Nuove incursioni dell'esercito israeliano in Siria, nella regione del Golan, confinante alla zona occupata da Tel Aviv. I movimenti delle truppe di terra di oggi arrivano dopo i recenti bombardamenti israeliani nel paese, che ieri hanno ucciso 8 militari siriani, vicino a Damasco. Tra i due paesi sono in corso dei negoziati per raggiungere un accordo di sicurezza, ma le trattative in corso non fermano Israele, che ha una visione ben precisa del futuro della regione. Il servizio di Emanuele Valenti.
L'ultimo raid israeliano in Siria ci ricorda soprattutto due cose. La prima, la debolezza della nuova Siria, che non riesce a evitare le continue incursioni del paese vicino. La seconda, la politica regionale israeliana, fatta di continui interventi nei paesi vicini, nella totale impunità. In questo contesto, con il Medio Oriente che sta cambiando faccia proprio per la politica regionale di Netanyahu, la Siria occupa comunque un posto particolare. Siriani e israeliani stanno negoziando, si stanno parlando su pressioni americane per normalizzare i loro rapporti. Ma questo non ferma le operazioni israeliane nella regione di confine, anche dentro il territorio siriano. Quest'estate c'erano già state diverse incursioni, sappiamo, nella provincia a maggioranza drusa di Sueida, ufficialmente per proteggere una minoranza, quella drusa, presente anche in Israele oltre che in Libano, ma in realtà per mantenere, con l'appiglio dei drusi, una presenza fisica nel paese. Questo ultimo raid, come altri nei mesi scorsi, va però oltre. Israele infatti dice di avere il diritto di colpire ovunque le postazioni militari siriane e i suoi depositi di armi, perché un giorno potrebbero essere usate per minare la sua sicurezza. A maggior ragione, visto che in Siria ci sono forze, non tutte cooptate dalle nuove autorità di Damasco, forze legate all'estremismo islamico. Esponenti del governo Netanyahu ripetono da tempo: non permetteremo un altro 7 di ottobre, ovunque sia. Appunto, tutto questo nella totale impunità.
L'Ucraina continua a lavorare con i suoi alleati occidentali sulle possibili garanzie di sicurezza per il paese. Una delegazione di Kiev arriverà negli Stati Uniti questa settimana per parlare con l'inviato speciale del presidente Steve Witkoff proprio di questo. Ma secondo l'ex ambasciatore Stefano Stefanini, i tentativi di Trump di negoziare un accordo di pace tra russi e ucraini sono morti sul nascere. Ascoltiamolo.
Se parliamo del negoziato promesso da Trump dopo l'incontro di Anchorage, sono morti sul nascere, perché Trump si è recato ad Anchorage, l'ha detto, con l'obiettivo di ottenere il cessate il fuoco. Putin gli ha risposto praticamente di cessate il fuoco, non se ne parla. Lì per lì sembrava che addirittura si potesse tenere un incontro trilaterale Putin, Zelensky, Trump nel giro di una settimana. Di quello non ce n'è neppure l'ombra. Trump stesso ha scalato dal trilaterale, ha prospettato invece un incontro Putin-Zelensky, ma anche di quello non c'è alcun segnale. Anzi, Trump ha ripiegato su un negoziato di pace, dicendo il cessate il fuoco verrà dopo, che non è quello che aveva in mente prima, che non è quello che gli americani avevano concordato con l'Ucraina, che non è quello che gli europei chiedevano. È, diciamo, una seconda richiesta, quindi significa negoziare mentre la guerra continua. Questo negoziato potrà anche partire, però intanto la Russia sta mettendo una serie di zeppe per ritardarne l'inizio.
Ora la politica italiana, con le candidature del centro-sinistra per le prossime elezioni regionali. Trovato l'accordo in campagna per il via libera alla candidatura di Roberto Fico, dopo il patto tra la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente uscente Vincenzo De Luca, che ha ottenuto la nomina a segretario regionale campano del PD di suo figlio Piero De Luca. Ancora nessuna intesa invece in Puglia, dove il candidato Antonio De Caro non vuole nelle liste che lo sosterranno il presidente uscente Michele Emiliano e l'ex segretario di SEL Nichi Vendola. Da Roma, Anna Bredice.
Dopo aver indicato De Caro quale candidato del PD, ora tutto si sposta al tavolo della coalizione, sperando che basti la coalizione regionale e che non sia necessario portare a Roma al confronto diretto tra Schlein e Fratoianni il caso Vendola. Molti in Puglia, commentando lo stallo attuale, ma che non dovrebbe, non può durare a lungo, citano le ultime elezioni politiche, quando le divisioni a sinistra hanno portato alla vittoria dei Meloni. Ci crede soprattutto Elly Schlein, convinta dell'urgenza di mantenere alleanze larghe già ora, perché sono la prova generale delle politiche del 2027. Quindi, così come si concede ai 5 Stelle il candidato in Campania e Calabria, così è importante tenere saldo il rapporto con AVS, e la candidatura di Vendola in Puglia è il centro di questa sfida. AVS non vuole rinunciare a candidare l'ex governatore, presidente di Sinistra Italiana. De Caro considera Vendola un esponente troppo storicamente importante in Puglia da non essere influente, anche se è da 10 anni che non fa politica attiva. C'è anche un altro elemento che emerge da alcune osservazioni. La candidatura di Vendola aumenterebbe di molto i voti di AVS nella regione rispetto ad una sua assenza in lista, voti che verrebbero sottratti alle liste civiche e a quella dei 5 Stelle. Una questione quindi anche di peso elettorale per un partito che da alcuni anni a questa parte aumenta i consensi a livello nazionale. Oltre al tavolo di coalizione, è possibile che ci sia anche in vista un incontro tra De Caro e Vendola. Emiliano per ora rimane in attesa, Bonaccini ha fatto capire che sarebbe auspicabile un suo passo indietro, ma se Vendola si candiderà, il governatore attuale avrebbe maggiori motivi per pretendere di candidarsi, e per De Caro la presenza di Emiliano in regione lo condizionerebbe molto, più di quanto lo sarebbe se rinunciasse a candidarsi e accettasse di diventare assessore. Linea allo studio.
L'inchiesta sull'urbanistica milanese si arricchisce di nuovi filoni. In particolare, in una relazione tecnica per IPM emerge il ruolo anomalo avuto dal 2014 in poi dalla Commissione Paesaggio del Comune di Milano. Secondo la consulenza firmata dall'ex docente di urbanistica Alberto Roccella, il Comune ha violato il codice dei beni culturali e del paesaggio perché ha attribuito proprio a quella commissione funzioni in materia urbanistica ed edilizia, andando ben oltre il compito della tutela paesaggistica. Ascoltiamo Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano.
La relazione Roccella conferma quello che come tecnici abbiamo sempre osservato, una stranezza che è avvenuta a Milano, una confusione tra la Commissione per il Paesaggio, che è obbligatoria, viene nominata per legge e che risponde al codice dei beni culturali del paesaggio, ed è un gruppo di saggi che devono dire se un'architettura, un edificio stona nel paesaggio di una città, e la commissione edilizia, che invece ha tutt'altro compito, è quella che deve dare le concessioni edilizie, stabilire le coerenze urbanistiche e che viene nominata dal regolamento edilizio e dalle amministrazioni. Ecco, qui abbiamo una storia di un cane che voleva fare il lupo, cioè di una commissione paesaggio che, stando a questa relazione e quindi alla posizione della procura, si è allargata e ha dato dei pareri tecnici che non le competono, perché la commissione paesaggio è davvero un organo consultivo che risponde a una logica di coerenza con il paesaggio urbano e quindi deve stabilire se un edificio è bello, se è brutto, se è coerente. Perché la commissione paesaggio si è allargata così tanto? Ecco, perché probabilmente aveva, diciamo, l'intenzione di riassorbire dentro un'idea di paesaggio delle architetture che in realtà nascevano da una valenza squisitamente finanziaria e economica.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.